Una preghiera nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
San Vincenzo Rossi,
prega per noi.
Ecco, come già vi avevo anticipato, il nostro incontro è un incontro per rendervi partecipi di quanto Don Vincenzo Parroco ha detto riguardo alla felicità. E il motivo per cui ho scelto questa conferenza tenuta da lui a Regola il 29 gennaio 1878 è proprio perché quest'anno noi abbiamo fissato il nostro sguardo sulla gioia delle donne del Vangelo di Luca, che poi è stato anche il tema che ha, diciamo, guidato gli esercizi spirituali che abbiamo tenuto nel nostro istituto quest'anno, lasciando la libertà ad ogni relatore di esporre in maniera diversa. Chiaramente io non ho le capacità espositive di Padre Ciro, quindi mi attengo un po' a quello che veramente ha scritto Don Vincenzo. Ovvio, siamo di fronte a un linguaggio che forse non è il nostro linguaggio, ma sicuramente richiama il cammino dell'ascesi che anche nei nostri tempi non è venuto meno, tanto più per chi è chiamato alla vita consacrata. Vi chiedo scusa se vi chiedo ancora, perché io sento la mia voce rimbombare.
A voi va bene?
Sì. San Vincenzo inizia la sua conferenza facendo riferimento al Vangelo di Matteo, al capitolo 11, versetto 28, dicendo: venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò. E introduce la sua conferenza sulla felicità mettendo in rilievo alcuni punti. Non li considero tutti, anche perché stiamo facendo un lavoro che permetterà a ciascuna di voi poi di avere il testo integrale. Quindi adesso io richiamo alcuni aspetti. Un primo punto, lui dice: la felicità è il primo oggetto dei nostri desideri. E solo a fine di insegnarci i mezzi di conseguire la felicità hanno scritto i filosofi. I diversi stati e le condizioni di vita sono diverse vie per arrivare a conseguire la felicità. La felicità è ricercata dai grandi, dai piccoli, dai ricchi, dai poveri, dai sani, dagli infermi. Tutti ricerchiamo la felicità. Ed è vero che il Signore vuole per noi la felicità. E lui dice: io oggi sono venuto qui per provarvi che senza la religione è vano ogni sforzo per perseguire e conseguire la felicità, che la religione è necessaria per conseguire la felicità e che la religione è l'unica via che guidi alla sospirata felicità. Al posto di religione possiamo dire fede, possiamo dire itinerario spirituale, cammino, eccetera. e davvero l'uomo non può essere felice che con questi due mezzi, o è felice per se stesso o per le creature. Cioè, la felicità o è nel tuo cuore o è negli oggetti che ti circondano. E oggi pedagogisti, psicologi, eccetera, dicono che quando noi ci riempiamo di cose è perché il nostro affetto fa riferimento a un oggetto, cioè diventa talmente importante che guai chi ci toglie quell'oggetto, un legame affettivo. Vi faccio un esempio. In una nostra casa abbiamo accolto una ragazza che aveva visto il padre squartare la mamma sotto i suoi occhi. Questa ragazza con grossi problemi aveva la camera piena di cose, non si poteva entrare. Teneva tutto, di tutto e di più. Questo è un esempio, non significa che sono queste le situazioni specifiche, tanto per dirvi. E ci dicevano, non togliete niente, perché per lei è fondamentale riempire un vuoto con le cose. E questa mattina ci è stato detto come è importante non giudicare, ma guardare, comprendere, anche quando noi non sappiamo la storia vera che c'è dietro una persona, prima di giudicare, cercare di capire. Quindi il fondatore dice, tu la felicità la trovi o nel tuo cuore o negli oggetti, cioè o fuori di te, in qualche modo ricerchi la felicità. Ma ecco i primi ostacoli, dice, quanto a sé l'uomo non trova appunto in se stesso, trova appunto in se stesso i più grandi ostacoli al conseguimento della felicità. E quanto alle creature, egli non trova mai in esse le condizioni e le qualità necessarie a farlo felice. È vero. Perché noi, quando otteniamo qualcosa, subito ci stanchiamo, ci dimentichiamo, andiamo alla ricerca di qualcos'altro e mai questo è così vero come nel nostro contesto sociale e culturale di oggi. Siamo sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo, a emozioni nuove, non siamo più capaci di stare fermi su ciò che per noi ha senso e valore. Quindi, se l'uomo vuole essere felice, prima di tutto deve arrivare a eliminare, distruggere quegli ostacoli che sono dentro di lui, per conseguire la pace con se stesso. Ancora, è necessario correggere quelle imperfezioni e il vuoto delle creature che lo circondano, cercando un bene che abbia tutte le condizioni convenienti a fare l'uomo felice. Vado troppo veloce per andare al piano? Ora, questa scienza sublime che l'uomo cerca, la sola religione la insegna. Solo la religione può aiutare a distruggere gli ostacoli che si frappongono alla nostra felicità, sia dentro che fuori dell'uomo. E Don Vincenzo dice, vorrei oggi, ho il desiderio di insegnare due importantissime verità. Primo, la religione è necessaria a formare la nostra felicità e solo la religione può fare la nostra felicità. Diciamo che lui ha fatto tutto un percorso così molto dettagliato, molto schematico per far comprendere questo cammino ascetico che è necessario. quindi magari si ripete o mi ripeto, proprio perché riteneva importante quella cosa che stava dicendo. Senza religione, l'uomo è il primo nemico di se stesso e tutte le facoltà dell'animo nostra sono poco più, poco meno, altrettanti ostacoli. Perché? Perché la ragione ci tormenta coi dubbi che ci pone. La fantasia ci stanca con i suoi capricci. Il nostro cuore ci agita con le sue passioni e la nostra indole, potremmo dire personalità, temperamento, carattere, con i suoi difetti ci travaglia. Ma ecco che dice, la religione può diventare luce alla nostra ragione che ci pone di fronte tanti dubbi. Abbiamo sentito anche stamattina come le tenebre vengono fugate dalla luce. Le incertezze della ragione sono i primi ostacoli alla nostra felicità. Questo desiderio di tutto conoscere, ecco, il linguaggio capite che non è, però io ci tengo a dire quello che lui ha scritto. Questo desiderio di tutto conoscere è come un tormento, e anche oggi è così. Persone insaziabili, insoddisfatte, tant'è vero che oggi si usa il termine tuttologo. Tutti sanno un po' di tutto senza approfondire poi la vera ricerca della verità e della felicità. Il nostro progenitore, benché adorno di tanta scienza, ha voluto arrivare a conoscere di più e l'orgogliosa ragione lo ha fatto cadere. Lo ha fatto cadere nella miseria e nell'ignoranza. Nel paradiso terrestre c'era una conoscenza perfetta. E questa caduta che cosa ha provocato? Che la superbia e l'audacia della nostra ragione più è cresciuta quanto più è diventata debole e miope a causa del peccato. Solo la religione sveglia all'uomo la verità. La verità che egli più desidera di sapere, perché indirizza la felicità. Chi è che lo ha creato e messo al mondo? E per quale fine? E tante altre domande. Queste, fratelli, sono questioni che si impongono all'uomo. E Sant'Agostino lo confessa molto bene quando dice che ha provato per esperienza che la ragione umana, abbandonata a se stessa, è sempre misera ed inquieta. Forse qualcuno dirà che si può lasciare da parte. Tutti questi dubbi possono essere lasciati da parte, basta non considerarli. Ma io domando, se ciò può farlo per molto tempo, si potrà farlo per sempre, perché la gioventù, con la sua spensieratezza, può permettergli. E chi è spensierato non sta tanto a ragionare da dove viene, dove va, cosa sta facendo. Ma la giovinezza passa e l'incanto dei piaceri, e allora la ragione e la coscienza si alzano e parlano. Allora la verità, soffocata prima dalle passioni, si presenta all'improvviso alla mente. La mente incerta comunica all'animo i suoi timori di aver fallato strada, cioè di aver sbagliato strada. E in coloro, avvelenato prima dall'incredulità non altro dipinge alla mente se non immagini lugubri e tristi. Attenzione che il Salvatore non è, come si può dire, amante della tristezza, si sta parlando della felicità. Ma oggi non è vero che abbiamo tante persone intorno a noi, e forse anche in mezzo a noi, lugubri e tristi. La tristezza, la depressione sono di casa nostra, anche negli istituti ci sono persone che sono in questo stato. È il linguaggio diverso, ma la realtà è quella. E forse queste persone, a lungo andare, possono sentire all'interno dell'anima, quindi nel profondo del proprio cuore, una voce che grida: forse tu hai sbagliato via, guarda, che può aspettarti un'eternità infelice, non è il castigo, attenzione. Ma se la luce della religione emerge, ecco che lo stato dell'uomo può cambiare, perché nessun filosofo è paragonabile al più umile cristiano. Nessun filosofo è paragonabile al più umile cristiano nella grandezza e nella certezza della dottrina circa le questioni in cui la ragione del filosofo si confonde, la nostra fede dà soluzione certa e felice. Perché? Perché il cattolico ha solo una certezza intorno all'immortalità dell'anima, all'esistenza di una vita futura, all'esistenza personale di Dio, al modo di onorarlo e servirlo. E queste cose ci sono dette in questi giorni. Gli esercizi spirituali sono un po' il modo per riscoprire anche le motivazioni di fondo della nostra vita cristiana e del nostro vivere da cristiani. Ma qualcuno potrà dire: sì, e con la fede è poi tranquilla, l'umana ragione, e le anime, anche le più pie, non hanno forse dei dubbi riguardo alla loro fede? Rispondo: sì, la fede anche nel cuore del credente ha delle tentazioni e non può avvenire diversamente, perché la fede, per essere meritoria, deve costare lotte e sacrifici. Anche qui non è masochismo, ma non è vero che nella vita di tutti i giorni, anche se non pensiamo a Dio o non pensiamo a conseguire la felicità per noi stessi e per gli altri, viviamo tante lotte, tante fatiche, tante rinunce, tanti sacrifici, che a volte uno dice: beh, ma che senso ha tutto questo? Già nella vita normale. Ma io domando: ma quando manca la fede, la ragione non ha pugni e sacrifici maggiori da fare, pugni, cioè guerre. Ancora dice che la religione è il freno della fantasia. C'è nell'uomo una forza ancora più contraria alla felicità, ed è la fantasia. Se la ragione tormenta l'uomo con le sue curiosità e inquietudini, la sua fantasia lo molesta coi capricci. La ragione tormenta solo l'uomo che pensa. La fantasia agita il dotto come l'ignorante. Tiranna universale, la fantasia stende il suo impero sopra tutte le condizioni e l'età, sui giovani, dei quali provoca le passioni, sugli adulti, che essa inquieta con divisamenti, cioè con divisioni e speranze, e sui vecchi, dei quali accresce le afflizioni e le noie, e sui ricchi, dei quali accende continuamente la voglia di accumulare, e sui poveri, dei quali raddoppia i timori circa i tempi a venire. Molto realistico il fondatore. È tutto vero, non possiamo dire non è vero. Magari possiamo dire queste cose e noi non siamo più abituati a sentircele dire in questa modalità. Abile ingannatrice, la fantasia ci porta da una in un'altra chimera e per rapirci il presente ci fa pensare al futuro e per rendere fastidioso quello che abbiamo, bramosi ci rende di quello che non abbiamo. Sì, è questa il diavolo domestico che ci insegue a tutte le ore e in ogni sito. Era aggiornato sul dottore, parla di sito. Il sito oggi può essere davvero una punta grande. Riguardo a questo dice, ci insegue nei piaceri che gustiamo. Ci mette il disgusto facendo così che ne immaginiamo dei migliori. E quel piacere che non possiamo avere ci dipinge con ridenti colori per più tormentare. Essa è quella che produce i viziosi più scapestati. È quella che produce gli increduli. Perché, abbandonandosi all'immaginazione, si perdono nei labirinti dei vani sofismi. La religione può donare la fantasia, anzi può volgerla a grande vantaggio della medesima nostra felicità. La religione, le une e gli altri, detesta e condanna, e così salva il cuore e lo spirito da mille offese. Una compiacenza eccessiva di noi stessi ci dà in balia della nostra immaginazione, e da qui le stranezze e i capricci, per cercare soddisfazioni e piaceri. La sola religione può aiutarci a combattere l'amor proprio, a regolare i nostri piaceri, a liberare l'anima dalla tirannia dell'egoismo. L'ozio lascia libero il campo della fantasia. Ad un'immaginazione vivace, la religione presenta oggetti forti e toccanti e la ferisce così altamente con le idee, ora della bontà, ora della giustizia divina, che quasi la spinge alla virtù. Ad Agostino, corrotto dai teatri e dai poeti pagani, presentò lo spettacolo grandioso della Chiesa e dei libri dei Santi e lo fece un amico della virtù, padrone della sua mente e del suo cuore. A un'immaginazione tenera, la religione presenta oggetti atti a commuovere, per dire che la religione ha gli effetti appropriati a seconda del nostro stato e della nostra reale situazione per poterci riorientare verso la felicità. E ad esempio dice a Maria Maddalena, ai piedi della croce o in una profonda grotta, versa lacrime più care e soavi che non nei trasporti di un amore impudico. Abbiamo visto stamattina. Ecco, il linguaggio un po', la mia voce so che è monotona, se avete sonno dormite oppure mi dite fermiamoci. Poi dice, a un'immaginazione ardita presenta verità gravissime, gravissime nel senso di importantissime. E dici, queste verità le ha presentate tipo agli Origeni, ai Tertulliani, ai Girolami, ubbidienti alle sue leggi, fanno tesoro di santità e di gloria. Ecco, loro facevano parte di queste immaginazioni ardite ed è per questo che abbiamo avuto loro. A un'immaginazione brillante presenta idee che possono innamorare e sollevare si innalza a contemplare cose che solo si vagheggiano nella filosofia cristiana. A un'immaginazione coraggiosa, la religione offre generosi disegni, progetti, e presentando al saverio il mondo da convertire, ne fa un apostolo conquistatore. E ciascuno di noi può vedere che dentro quali di queste immaginazioni si ritrova. Quindi non dobbiamo avere paura se non siamo alla loro portata, perché possiamo invece diventarlo. Cotanto l'uomo perfetto della religione si trasforma da non riconoscere più se stesso. Penso che anche noi dobbiamo ammettere che nella nostra vita il Signore ha compiuto meraviglie. Non saremmo qui. E Sant'Agostino confessa di sé che non trova felicità se non ai piedi della croce. Ancora, la religione è signore del cuore, nel senso che giunge a dominare il nostro cuore. Il nostro cuore è in guerra con noi stessi quando le passioni hanno dominio sopra di noi. Tiranno e crudele, le passioni cercano la padronanza sopra il nostro cuore. Sappiamo che le passioni di per sé non sono né negative né positive, dipende da come noi aderiamo a queste passioni, perché anche Gesù ha vissuto la passione per noi. Era una passione di amore salvifico per noi. Che cos'ero io? Esclama Sant'Agostino, prima che mi assoggettassi al gioco del Vangelo, io ero infelice. Che di precipizio in precipizio trascinavo le catene delle passioni, simile alla barca agitata dai venti. Io ero combattuto da quelle, invano io ricorrevo alla mia ragione. Questo è vero. Per me, per noi, quante volte noi vogliamo risolvere le cose solo a livello di testa e non ascoltiamo le ragioni più profonde dello spirito, del cuore, della parola, del consiglio. Senza l'aiuto di Dio, le passioni, per un momento di sollazzo, ci lasciano in preda a mille tormenti. E quando il Vangelo ci pose in mano la spada per combattere noi stessi, vuole insegnarci che la pace del nostro cuore non può venire che da una continua guerra contro le passioni. Possiamo dire passioni, possiamo dire vizi capitali, possiamo dire quell'aspetto di noi che ancora non riusciamo a consegnare al Signore perché lo trasformi. Ecco, oggi usiamo un linguaggio diverso, ma questa è la verità. Se vogliamo camminare, l'ascesi non è venuta meno. Ed è la sola che veramente ci dona la pace del cuore. Certo, se crediamo di essere nelle mani di colui che il solo può davvero trasformare, cambiare, santificare la nostra vita. Qui San Vincenzo è molto forte, dice: il mondo non vuole conoscere che se le passioni producono dei piaceri, producono anche delle noie, pene e pentimenti e amarezze senza numero, l'infelicità delle persone che le hanno intorno, da cosa sono provocate. Che sono come il castigo dei gusti provati. Il mondo non vuole sapere che le passioni, vinte una volta, lasciano assaporare al giusto una pace purissima, e vuole chiudere gli occhi sul fatto che l'uomo è tanto più infelice di quanto accontentate le passioni, essendo insaziabili le passioni, trascinati verso il basso, la discesa è facile, la fatica di salire è fatica, però una volta gustato il sapore, uno dice quale devo scegliere? E alla fine è o Dio o io. E questa è una verità per ciascuno di noi. È da qui che i peccatori non sono sì disgustati come dopo aver soddisfatto le loro passioni, non mai così infastiditi come dopo grandi piaceri. Sazietà e rincrescimento, dice lo Spirito Santo, sono le vie dei peccatori. Ancora, resistete? Pensate che è Don Vincenzo che parla, non ascoltate la mia voce. Ancora dice, la religione è riformatrice dell'indole. Grazie alla religione, l'uomo vive in pace con se stesso, rispetto alla sua ragione, alla sua fantasia, al suo cuore. Ma io domando, se nulla gli manchi per essere felice, per quanto possiamo esserlo qui in terra? Sì, un'altra cosa gli manca, è quella di rimediare ai difetti della sua indole, di correggerla, perché certi difetti di temperamento possono avvelenare qualsiasi vita più bella e renderla infelice, come dice Sant'Agostino. In che modo può essere riformata l'indole? E lui fa esempio. Da che il tal uomo si è convertito, egli non è più quello di prima. È capitato anche a noi di fare l'esperienza. Quando una persona si affida e si converte a Dio, cambia. E quando cambia dici, ma è cambiata, non è più quella di prima. Quindi questo è vero. Un peccatore convertito è un uomo nuovo, non solo davanti al mondo, ma anche nella sua casa. Da padrone altero, da marito molesto, da padre aspro, eccolo un buon padre, un marito fedele, un padrone giusto e pacifico. Come vedete, i problemi nella società c'erano allora, ci sono oggi. Oggi, se pensiamo a quante famiglie divise, separate, solo perché un sentimento si rompe o ne arrivano altri, tutte queste sono, diciamo, dolori e sofferenza lo stesso. Una sembra di andare alla ricerca di e poi si ritrova sempre dentro situazioni ingarbugliate. Non mi si obietti che vi sono dei devoti capricciosi, fastidiosi, superbi, linguacciuti, mi sembra di sentire un processo. Perché io vi risponderei che questi tali hanno una pietà falsa, o almeno imperfetta. Eccola qua. Anche tra di noi. Ma quella sorella è così. Quella con il carattere cos'ha? Quella continua a comportarsi come vuole. L'altra non dà proprio segno di volersi convertire. Ce lo diciamo, no? E lo sperimentiamo. Però il fondatore dice, attenzione, perché lì vuol dire che ancora non si è, cioè la definisce una pietà falsa, ma il Signore, abbiamo visto stamattina, che fino all'ultimo lui crede, dà la possibilità a me, a te, di cambiare. Ma lo può fare solo se noi gli permettiamo di lasciarci cambiare. E invece noi a volte diciamo, ma quella fa così, allora anche io faccio così, furbe. Perché quella può fare tutto e io no? Furbe. Il cornuto sa lavorare bene, salire, per farci scendere. Nel qual caso bisogna incolpare non la religione, ma il cristiano, che non vuole del tutto correggere la sua passione dominante. Perciò non si tratta di sapere se il buon cristiano sia senso senza difetti di indole, ma solo affermo che egli, a confronto dei peccatori e dei libertini, ne ha meno assai. Se il giusto non può rendersi del tutto, che sarà del peccatore? Il fondatore però dice la verità. La felicità però non è di quaggiù. Ed è grande inganno credere di poter trovare nel mondo la felicità, da quando l'uomo ebbe perso il suo vero tesoro, il Dio, il suo cuore, cui solo Dio può accontentare, corre dietro alle cose create e si attacca ad esse. Io mi fermerei qui però, l'altra parte ve la faccio domani mattina, però questo per introdurvi, anche farvi capire qual era quel metodo. Non ho detto tutto, perché leggere tutto significa comprendere, come si dice, proprio tutto un dialogo, ti fa capire gradualmente come, perché, eccetera. Io ho letto solo dei punti per farvi capire che comunque il tema della felicità non sta nel stare bene, non avere fastidi, non avere problemi, anzi, più ce ne sono, più ringraziamo il Signore perché dobbiamo lavorare. Grazie.